corvo e il mantello, che idealmente sono la rappresentazione iconografica dell'inizio e della fine del ciclo di Elia, e idealmente la prima parte del titolo che abbiamo dato a questo intervento, Vattene di qui, nasconditi presso il torrente Cherit, primo re 17:3, riprende appunto uno dei due elementi, cioè l'inizio del ciclo, uno dei due elementi fondamentali che poi saranno ripresi all'interno della tradizione patristica e saranno sviluppati, come vedremo, in questa letteratura. Siamo all'inizio del ciclo, con questo testo, quando il profeta, dopo aver annunciato al re Acab la grande siccità che avrebbe colpito il paese a motivo del culto reso ai Baal, sente da Dio l'invito a ritirarsi presso il torrente Cherit a oriente del Giordano. Lì avrà acqua da bere e il Signore stesso gli fornirà pane e carne, mattino e sera, per mezzo dei corvi. Sappiamo che Elia obbedisce al Signore e il Signore mantiene la sua parola. Elia, avrete visto durante queste conversazioni sui testi biblici, è un profeta infuocato, è un profeta animato da uno zelo che un po' ci imbarazza e direi non imbarazza solo noi uomini moderni, vedremo che imbarazzava anche i padri. Uno zelo dove Dio deve intervenire perché sia moderato. Pensate a quella scena straordinaria del capitolo 19 del primo libro dei Re, in cui il Signore si rivela non nel vento, non nel terremoto e nel fuoco, ma in quella rivelazione così particolare, intraducibile in italiano, sapete tutta la problematica di come tradurre quel kol dmamah vakah, voce di silenzio trattenuto, voce di silenzio leggero, un silenzio fine, eccetera. Ma Elia è anche un profeta solitario. Lungo tutta la sua esistenza, egli appare come una figura che si staglia in un contesto avverso. È sempre uno contro tutti, Elia. E da solo oserà sfidare il re, sua moglie Jezabele e i profeti di Baal. Unico compagno, a partire da un certo punto della sua vicenda, sarà il discepolo Eliseo, l'unico discepolo di cui noi abbiamo notizia. E poi Dio, con il quale anche avrà un rapporto intenso, ma non sempre lineare. Il deserto è dunque un elemento essenziale nella esperienza di Elia, come lo fu anche per Gesù e per il Battista, fatto che offrirà spunto ai padri per leggere in sinossi queste tre figure. Vedremo come questa sorta di lettura parallela di Elia, del Battista e di Gesù sarà ripresa, approfondita. Così, ad esempio, un padre della Chiesa greca, Gregorio di Nazianzo, spiega la necessità per ogni uomo di ritirarsi di tanto in tanto in disparte. Cito Gregorio, dice Elia, si dedicava volentieri alla filosofia. Per filosofia va intesa la vita solitaria, è un termine che i padri utilizzano per spiegare, anche per indicare la vita monastica, vivendo sul Carmelo, e altrettanto faceva Giovanni nel deserto, e lo stesso Gesù destinava alle folle le sue azioni, ma riservava le preghiere ai momenti di tranquillità e di solitudine. Questo è uno dei testi, uno dei tanti che si potrebbero citare, in cui queste tre figure sono rappresentate, direi, in uno sguardo sinottico, dove l'elemento unificante è proprio questa esperienza di solitudine, di preghiera. La solitudine di Elia presso il torrente Cherit è dunque la prima scena che il testo biblico ci presenta di questo profeta. L'ultima sarà invece il suo rapimento sul carro di fuoco. Peraltro queste sono anche le due scene che l'iconografia predilige nella rappresentazione di Elia. Tutti i cicli pittorici, iconografici relativi a Elia rappresentano o l'Elia presso il Cherit, mentre il corvo gli porta da mangiare, il corvo di Elia, oppure Elia che se ne va verso il cielo rapito da un carro di fuoco mentre abbandona il suo mantello al discepolo Eliseo, il mantello di Elia. Elia è il corvo da una parte, Elia sul carro di fuoco dall'altra. Peraltro il tema del corvo sarà poi ripreso a livello agiografico e anche iconografico nella tradizione monastica cristiana e diventerà un topos della letteratura monastica. Pensiamo ad esempio a Paolo l'eremita, il primo eremita del deserto egiziano, che secondo la tradizione Dio nutriva mediante un corvo. La sua vita, scritta da Girolamo, narra che ogni giorno un corvo gli portava un pane e che il giorno in cui Paolo riceve la visita dell'altro grande eremita del deserto egiziano, Antonio, quel corvo gli portò due pane, la doppia razione, perché il suo assistito aveva un ospite, cioè Antonio. Evidentemente qui l'immagine di Elia viene ripresa, e attenzione, viene ripresa in ambito monastico. Questo è importante, ci ritornerò su questo. Certamente tra i personaggi veterotestamentari Elia è quello che la tradizione cristiana ha più fatto proprio. Veniva prima ricordato il fatto che un ordine religioso cattolico si sia rifatto alla figura di Elia. Questo è un fatto unico, che una figura veterotestamentaria abbia tutta questa importanza all'interno della tradizione cristiana, appunto Elia. Ma questo è solo uno degli elementi. La tradizione iconografica, i testi letterari, come anche i luoghi di culto a lui dedicati, soprattutto in Oriente, ma anche in Occidente, fatto assolutamente unico, sono pochissime eccezioni a questa regola, cioè di luoghi di culto dedicati a personaggi dell'Antico Testamento. Mi citerete Venezia, ma direi che è un caso abbastanza particolare. Lo stesso non può dirsi appunto per altre celebri figure dell'Antico Testamento, Abramo, Mosè, Davide o gli altri profeti, che non hanno mai raggiunto in ambito cristiano la popolarità di Elia. E in tutto questo, ovviamente, come dicevo, hanno giocato un ruolo determinante gli ambienti monastici, cioè la fortuna che Elia ha avuto presso i monaci, che ha procurato a questa figura il successo di cui è stato oggetto in ambito cristiano. Peraltro la tradizione cristiana non si è limitata a sviluppare e a commentare le testimonianze bibliche relative a Elia, ma ha anche ampliato la sua biografia attingendo a testi apocrifi. C'è anche una produzione e un lavoro di commento in ambito cristiano, non solo dei testi canonici relativi a Elia, ma anche ad alcuni apocrifi a lui dedicati, di origine giudaica, ma che hanno conosciuto la loro massima espansione in contesto cristiano e anche sono giunte fino a noi grazie alla trasmissione che i cristiani hanno favorito. Alcuni padri si soffermano sulla nascita di Elia, del profeta, sulla sua infanzia, colmano i vuoti biografici che noi abbiamo nei testi biblici. Ad esempio Giovanni Damasceno ha tutta una tradizione relativa ai primi anni di vita di Elia, quindi le sue origini e la sua infanzia, aggiungendo elementi ignoti al testo biblico, come anche la sua appartenenza alla tribù di Aronne. In ambito cristiano Elia viene ritenuto di stirpe sacerdotale, e questo lo si comprende proprio grazie a quella sovrapposizione che noi abbiamo tra Elia e il Battista. Il Battista è anche lui di stirpe sacerdotale, quindi molto probabilmente questo elemento è dovuto anche a questo accostamento. Oppure aggiungono altri elementi che probabilmente gli autori cristiani attingono a tradizioni giudaiche a noi ignote, perché andate perdute, che dunque si salvano attraverso i testi cristiani. Vista la proliferazione di testi su Elia in ambito cristiano, nel tempo che abbiamo, mi sarà impossibile dare conto dell'intero sviluppo, ma vi rimando, per chi fosse interessato, a due strumenti utilissimi in francese, realizzati, guarda caso, in una comunità monastica di origine carmelitana, e dunque questo non è un caso, nel monastero carmelitano di Saint-Élie de Mauban, un'antologia di testi dove una delle monache di questo monastero ha raccolto tutti i testi della tradizione cristiana su Elia, Le Saint Prophète Élie d'après les Pères de l'Église, e poi uno studio sull'intera tradizione. Dunque c'è un lavoro davvero molto ben fatto, e per chi volesse approfondire potrà trovare lì tutto il materiale di cui necessita. In questo intervento mi limiterò dunque a ripercorrere i temi maggiori che emergono da questa letteratura, cercando il più possibile di leggere i testi stessi che, come vedremo, consistono per lo più in commenti dei testi biblici, secondo i generi letterari propri della tradizione patristica, cioè il genere di esegesi letterale, morale o allegorico-tipologica, che è poi quello più sviluppato. Dunque solo alcuni punti, i maggiori, i più interessanti, a mio avviso, che ci aiutano a vedere quali elementi del ciclo di Elia hanno più attratto l'interesse degli autori cristiani. Un primo tratto è quello di Elia uomo di Dio. Messo in risalto nella tradizione patristica, Elia è presentato come l'amico di Dio e dunque un esempio di santità per il credente. A questo fine alcuni padri sottolineano il suo essere un uomo della nostra stessa natura, come diceva già la lettera di Giacomo al capitolo 5, versetto 17, e dunque anche la sua debolezza e la sua piena umanità, un essere certamente, come dire, particolarmente eroico in alcune sue gesta, ma poi questi autori si premurano di sottolineare anche il suo essere uomo, il suo essere debole. Poi vedremo, questo elemento della debolezza è un elemento molto importante. Soprattutto Giovanni Crisostomo mette in evidenza la santità di vita di Elia nella sua omelia su Elia e la vedova, uno degli episodi relativi al ciclo di Elia, esaltandone anche la debolezza, cioè il fatto che Elia patisce la fame, rifiutandosi di fare un miracolo come avrebbe fatto altrove. Giovanni Crisostomo si chiede come mai Elia, che pure ha fatto dei segni miracolosi, nel momento in cui ha fame deve chiedere ad una vedova cibo per sfamarsi, e non si è procurato il cibo con la sua capacità taumaturgica. Cito Giovanni Crisostomo, dice: colui che aveva comandato ai cieli che piovessero, eccetera, cioè, dice, non comandò alla fame. Colui che aveva chiuso le viscere della terra non poté contenere i bisogni del suo stomaco, ma ebbe bisogno di una vedova, affinché tu apprenda sia la grazia divina sia la debolezza umana. Quando dunque sei esortato a imitare lo zelo del profeta, non perderti d'animo, non disperare, credendo che era un uomo di un'altra natura e che per questo egli avrebbe goduto di un così grande credito presso Dio. Il grande profeta, ma che è un uomo che rispetta la sua umanità. È il grande profeta che fa segni, ma non segni a suo vantaggio. Gli esploit di questo grande profeta, che moltiplica la farina e l'olio per la vedova, che risuscita un morto, che fa scendere il fuoco dal cielo, non annullano la sua umanità. In fondo è uomo di Dio perché è rimasto umano, dicono i padri. Egli può dare il cibo alla vedova di Sarepta, ma non può procurarsi del cibo da se stesso. Deve chiedere ad una povera vedova il suo nutrimento. E in questo i padri hanno scorto anche un tratto essenziale dell'umanità di Elia e della sua santità. Egli si sottopone ad una certa umiliazione. Quindi è il grande profeta, anche a volte con dei tratti, direi, violenti, lo vedremo, dei tratti anche di una certa forza, però è comunque una figura che resta sottomesso alla sua condizione umana. Al profeta focoso e accanito difensore della purezza del culto, al profeta irreprensibile, no? Quando lui si presenta a Dio e dice: sono rimasto io solo, tutti gli altri si sono pervertiti. E Dio che gli deve dire: calma, me ne sono riservati un bel po' che non si sono contaminati, non sei l'unico. Ecco, questo Elia focoso è poi un Elia che, nonostante questa sua, come dire, autocomprensione, è poi il profeta che chiede alla vedova di essere sfamato da lei. Al profeta focoso e accanito difensore della profezia del culto, al profeta irreprensibile, Dio sembra imporre una triplice umiliazione, proprio in fatto di purità. E attraverso questa umiliazione Dio, come dire, induce Elia a ricomprendersi. Innanzitutto Dio gli chiede di lasciarsi nutrire da un corvo. A noi dice poco questo, ormai è diventata un'immagine iconografica, ma non dimentichiamo che per Israele il corvo è un animale impuro. Cioè Dio lo nutre attraverso un corvo, ma lo nutre proprio lui, il profeta della purezza, il profeta che distruggerà gli idoli, che scannerà i profeti di Baal. È uno che deve accettare di essere nutrito da Dio, ma attraverso il corvo impuro. Deve abbeverarsi ad una fonte quando ha sete. E anche su questo i padri insistono, sottolineano che una fonte poteva essere non necessariamente di acqua pura. Quindi anche qui c'è un tratto di impurità al quale il profeta è sottoposto. E infine, la terza umiliazione che i padri mettono in evidenza è che si deve far sfamare da una donna vedova pagana, la vedova di Sarepta. Ed è interessante questo tratto, cioè il grande profeta della purezza, il grande profeta che pretende per sé di essere il puro e l'unico puro, che poi deve accettare di essere sfamato da un corvo, dissetato da una fonte e sfamato da una donna pagana. Elia è modello dell'uomo di Dio anche perché sa stare con Dio, altro tratto messo in evidenza dai padri. Gregorio Magno lo descrive come esempio di contemplazione tramite una lettura allegorica dell'episodio della rivelazione di Dio all'Oreb. In quel testo si dice che Elia, quando percepisce quella voce di silenzio trattenuto, esce dalla grotta e si ferma al suo ingresso. Ecco come Gregorio interpreta quel passo. Qui vedremo una delle tradizionali letture allegoriche di cui i padri sono maestri. Dice Gregorio: sentendo la voce del Signore che parlava con lui, si fermò all'ingresso della sua grotta e si coprì la faccia. Ciò significa che quando per la grazia della contemplazione si fa sentire nella mente la voce dell'intelligenza suprema, allora l'uomo non è più tutto dentro la grotta, perché la preoccupazione della carne non riempie l'animo, ma sta sulla porta, poiché sta pensando di uscire dalle angustie della mortalità. Ma chi ormai sta sulla porta della grotta e percepisce le parole di Dio nell'orecchio del cuore, deve coprirsi la faccia, perché nella misura in cui dalla grazia divina, siamo condotti ad intendere cose più elevate, per mezzo dell'umiltà dobbiamo contenere noi stessi nella nostra dimensione, per non sopravvalutarci, ma valutarci invece in modo giusto. Vi vedete come un testo che evidentemente di per sé non narra nulla della contemplazione viene utilizzato tramite una lettura allegorica per fare di Elia un esempio di contemplazione. Che cos'è la contemplazione? È questa uscita dalla grotta, questo fermarsi all'inizio della grotta, dove la grotta è simbolo del corpo, per potersi mettere in comunicazione con questo altro che è al di fuori. Tipico esempio di letteratura allegorico-tipologica, di cui vedremo peraltro vari esempi. La storia narrata in Primo Re 19 ispira a Gregorio una riflessione sulla contemplazione, dunque, di cui Elia diventa modello, altro elemento costante nella letteratura patristica. La percezione interiore della voce di Dio, che Elia sente, spinge l'essere umano ad uscire verso l'esterno della propria corporeità, della grotta, e a dimorare sull'uscio, quasi in uno spazio di confine tra il nostro essere e un altrove da dove giunge quella voce. Uno spazio però in cui ci si copre il volto, perché si intuisce ma non si vede, né si comprende sino in fondo. Dunque, un primo tratto messo in valore dai padri è questo di un Elia, amico di Dio, esperto della contemplazione, uomo che vive la sua santità anche tramite la sua debolezza, accogliendo fino in fondo la sua debolezza di essere umano. Un secondo elemento sul quale i padri insistono molto è quello che, benché Elia appaia come una figura di santo, una figura di uomo di Dio, tuttavia la sua è una santità imbarazzante. Allora, dicevo che per certi versi alcuni passi del ciclo di Elia pongono a noi qualche problema, non so come sono stati letti nei vostri incontri precedenti, ma certamente, insomma, questo Elia che scanna i profeti di Baal qualche problema ce lo pone. Tra l'altro, anche nell'iconografia tradizionale, soprattutto orientale, spesso Elia è rappresentato con una bella spada in mano che ha appena finito di scannare i profeti. Questo non è solo un problema moderno, evidentemente, pone un problema anche alla letteratura patristica. Spesso noi pensiamo di avere altri criteri, poi è vero, forse abbiamo un concetto, un approccio alla violenza e alla violenza di Dio, alla violenza dei testi sacri un po' diversa da quella dei padri, però non va esagerato questo elemento. C'è un certo imbarazzo anche in epoca antica di fronte ad alcuni testi biblici un po' violenti. Elia è considerato un uomo di Dio, ma ha anche creato un certo imbarazzo già nella tradizione patristica per questo suo zelo violento che ad alcuni parrà non evangelico. Ancora Giovanni Crisostomo afferma che quello zelo violento di Elia aveva nel suo contesto un valore pedagogico. Però, dice Giovanni, nella economia nuova Gesù ai suoi discepoli chiede di andare oltre, quindi chiede di superare, potremmo dire, il modello di santità di Elia. Riferendosi alla trasfigurazione, dove sapete accanto a Gesù appaiono Mosè ed Elia, Crisostomo dice, vi leggo questo testo: se il Signore fa apparire Mosè ed Elia nella gloria, non è perché gli apostoli si fermino al loro livello, ma perché superino il limite della loro virtù e perfezione. Così, quando più tardi i discepoli chiederanno a Gesù: «Vuoi che invochiamo un fuoco dal cielo?», rammentando appunto Elia che l'aveva fatto, qui allude a quella scena in cui, passando per la Samaria, Gesù non viene accolto in un villaggio e ci sono i due figli del tuono, Giacomo e Giovanni, sempre molto pronti a difendere il loro maestro, almeno finché questo non gli chieda qualcosa loro di personale, e chiedo, dice: maestro, non è il caso che invochiamo il fuoco dal cielo, che così bruciamo, inceneriamo questo villaggio? Allora lì il Crisostomo vede un'emergenza di un modo di reagire tipico di Elia. E allora dice, appunto, rammentando appunto Elia che l'aveva fatto, il maestro risponderà accusandoli di non sapere a quale spirito appartengano, incitandoli alla pazienza e alla sopportazione per la differenza del dono e della grazia che essi hanno ricevuto da Dio. E voi non crediate, continua il Crisostomo, che io accusi Elia di avere scarsa virtù. Ai suoi tempi, quando la mente degli uomini era ancora infantile, si aveva bisogno di tale pedagogia. Tuttavia agli apostoli si richiede una perfezione maggiore della sua. E qui troviamo questa idea molto cara ai padri, ma già Gesù nel Nuovo Testamento, di questa doppia misura di giustizia. Ricordate nel Vangelo di Matteo, quando Gesù ai suoi dice: se la vostra giustizia non supererà la giustizia degli scribi e dei farisei. C'è una giustizia e ce n'è una che supera l'altra giustizia, è questo concetto che è alla base qui. Quindi, tuttavia, agli apostoli si richiede una perfezione maggiore della sua. Gesù infatti dice ai discepoli, e cita appunto il passo di Matteo 5:20: se la vostra virtù non sorpasserà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi Elia rimane un modello di virtù, ma un modello di virtù che va superato, dice il Crisostomo. Un modello di santità, ma una santità che deve essere superata nella nuova economia. Dunque un filone patristico in cui Elia è presentato come il profeta zelante che deve imparare ad avere misericordia. I padri sottolineano questo elemento. Anche Elia deve imparare ad essere misericordioso. E a questo gruppo di testi appartiene un bellissimo inno su Elia di Romano il Melode, uno dei primi innografi della tradizione greca. Probabilmente si è ispirato alla tradizione siriaca innografica un po' più antica, ma comunque è il primo grande innografo della Chiesa greca. E Romano il Melode, secondo cui Gesù è venuto a mettere fine al modo di agire di Elia che rischiava di distruggere tutto. È come se fosse continuata quel genere, diciamo noi, di santità alla maniera di Elia, il mondo sarebbe stato distrutto completamente. Gesù viene a interrompere questo modo. Cito il testo di Romano. Elia vide la malvagità e pensò di rendere più grave il castigo. Ma vedendo questo, il misericordioso, cioè Dio, si rivolse al profeta dicendo: io conosco lo zelo che hai per quel che è giusto e so il tuo proposito, ma io ho compassione dei peccatori se la loro pena è smisurata. Tu ti adiri perché sei irreprensibile e non riesci a sopportare. Io invece non sopporto che qualcuno si perda, perché io sono amico del genere umano. Il Signore, vedendo la severità di lui nei confronti degli uomini, si preoccupò per la razza umana e allontanò Elia dalla terra, dicendo: lascia, amico mio, la dimora degli uomini. Scenderò io presso di loro facendomi uomo e la mia misericordia. Allontanati dalla terra, poiché non puoi sopportare le colpe degli uomini. Io invece, che sono dal cielo, starò insieme ai peccatori e li libererò dalle loro colpe. Io, il solo amico del genere umano. Se tu, profeta, non puoi, come ho detto, dimorare con gli uomini trasgressori, vieni ad abitare i luoghi in cui il peccato non esiste, là dove sono i miei diletti. Scenderò io, che so prendere sulle mie spalle la pecora smarrita, gridando a quanti sono caduti in fallo: accorrete voi peccatori tutti, venite a me e trovate riposo. Sono venuto non per castigare le mie creature, ma per sottrarre i peccatori all'impietà, io, il solo amico del genere umano. Qui vediamo questo Dio alle prese con Elia, che lo vuole calmare, dice: con questo tuo modo di ragionare tu mi distruggi tutto. Quindi dice: vienitene in cielo, vienitene in cielo dove non c'è più peccato e stai tranquillo, ci penso io alla terra, scendo io ad occuparmi del genere umano. Per questo, continua Romano, Elia fu assunto in cielo. Quindi da qui quella fine di Elia così particolare, almeno secondo l'interpretazione patristica, dove finalmente Elia può vivere con i beati, con i puri come lui, con gli irreprensibili. Ci offre dunque anche una ragione di quella fine così particolare, Romano, riferita al profeta. Elia dunque appare come l'emblema della giustizia che lascia posto alla misericordia annunciata da Cristo. Quindi Elia per i padri è il giusto irreprensibile, che però deve lasciare il posto al misericordioso. In un testo attribuito a Efrem, giunto a noi solo in lingua georgiana, è inscenata addirittura una tensione tra Dio che vuol fare misericordia alla terra afflitta dalla siccità e che invoca, ed Elia che invece si oppone, perché la terra non merita questo trattamento di favore. E alla fine Elia cede alla misericordia di Dio e ne comprende le ragioni. Simile anche un dialogo fra Dio ed Elia, descritto da un padre siriaco, un certo Giacomo di Sarug, a proposito del re Acab, che essendosi pentito, Dio vuole far misericordia a questo re, ma Elia si oppone. Quindi, tra l'altro, qui troviamo un eco di Giona, lo stesso genere di atteggiamento, no? Giona che rimane, come dire, un po' disturbato da questo Dio che fa misericordia a Ninive, e allora Dio, che deve fargli capire la sua misericordia per il genere umano, con quella scena del chicaion, del ricino che viene fatto morire, Giona che si dispera perché una pianta cresciuta in una notte sulla sua testa adesso è morta, e lui dice: ma tu ti dispiaci di una pianta, io non dovrei dispiacermi di una città nella quale ci sono così tanti uomini e donne e molti che non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Quindi un modello di santità, quello di Elia, certo apprezzato dai padri, ma un modello di santità che ha bisogno di essere, noi diremmo, evangelizzato, se volete. Lo zelo di Elia tuttavia non è sempre letto in chiave negativa, o comunque come il risvolto di una santità da perfezionare, perché in alcuni autori comunque anche la collera di Elia è interpretata in chiave positiva. Qui c'è anche tutto un filone di lettura spirituale della collera di Elia come di passione contro il peccato. Quindi ci sono alcuni padri che appunto interpretano, come vedevamo, questo zelo di Elia come un qualcosa da superare e che è stato superato nell'economia cristiana, di Cristo che viene ad aver misericordia, eccetera. Altri padri invece che interpretano quei passi dell'Elia violento in chiave spirituale, dicono che la collera di Elia non è una collera da esercitare contro gli uomini ma contro le passioni. Quindi l'ira è simbolo e cifra della passione, dell'impegno che ciascuno deve porre nella sua lotta contro il peccato che lo attanaglia. Ancora un'altra prospettiva di interpretazione patristica di questo personaggio: Elia modello di preghiera. Elia è spesso presentato anche come modello di orante che ottiene quello che chiede, è il modello dell'orante esaudito. Sono vari, peraltro, gli episodi addotti ad esempio di questo particolare. Un autore siriaco di nome Afraate, in una delle sue esposizioni, quella dedicata alla preghiera, ce ne offre una lista, cioè una lista di casi in cui Elia chiede e viene esaudito. Cito Afraate, dice egli: anche Elia era solo sul Monte Carmelo, ma la sua preghiera mostrò prodigi meravigliosi. Per la sua preghiera infatti furono chiusi i cieli, per la sua preghiera furono sciolti i loro legami, La sua preghiera strappò un fanciullo dalle mani della morte e lo fece partire dallo Sheol. La sua preghiera sradicò l'impurità da Israele. La sua preghiera fece scendere il fuoco 3 volte, una sull'altare e 2 sui capi. Il fatto che Elia fosse solo, dice Afrate, non gli impedì di fare prodigi. Dunque la sua preghiera fu esaudita. Ma in linea con quanto detto circa l'intransigenza di Elia, un altro autore siriaco, un certo Isho Barnun, ricorda che la sua preghiera non è ancora espressione di perfezione, cioè è un orante che chiede, ottiene, eppure dice la sua preghiera non è ancora la preghiera perfetta. Questo autore individua 3 generi di preghiera che noi possiamo rivolgere a Dio, e quella di Elia è quella intermedia. Questa triplice classificazione della preghiera rispecchia un modello antropologico che sta alla base di questo modo di vedere, tra un primo livello che è quello animale, un livello intermedio che è quello psichico e poi un livello superiore che è il livello spirituale. Allora lui dice, a seconda di questo modello, la preghiera di Elia si colloca al secondo livello. Dice questo testo di Isho Barnun: vi sono 3 tipi di preghiera, quella somatica, livello più basso, quella psichica e poi quella spirituale. Quella somatica è come la preghiera di Abramo, per la quale Dio gli concesse un figlio, cioè quando dice noi chiediamo a Dio un qualcosa di materiale per noi, che è un genere di preghiera che noi conosciamo. E anche come quella di Isacco. Quella psichica è quella di Elia, che pregò perché perissero i nemici di Dio. In questo caso lui non chiede qualcosa di materiale per sé, ma potremmo dire chiede un qualcosa che a suo avviso fosse in accordo con il piano di Dio, ma chiede che periscano i nemici. Quella spirituale, quindi il livello più alto della preghiera, si ha quando uno prega per i peccatori perché Dio faccia loro misericordia, li perdoni e li faccia ritornare alla verità. Ancora una volta vedete questa sorta di apprezzamento per la figura di Elia e quindi anche per il suo zelo, una preghiera che non è somatica ma è psichica. Però è una preghiera che non è ancora spirituale, perché la preghiera spirituale è quella in cui non si chiede più la morte dei nemici, ma si chiede misericordia per i nemici. Si tratta dunque di una preghiera buona e santa, ragione per cui è esaudita, ma anche la preghiera, cioè quella che chiediamo, quello che chiediamo al Signore, ha bisogno di una maturazione, dice Isho Barnun, e di una purificazione progressiva. Ora Elia è un esempio di preghiera intermedia. Non è più la preghiera di chi chiede per sé, che si colloca ad un livello infantile di richiesta, ma non è neppure la preghiera perfetta di chi cioè invoca il bene sui peccatori. Vale a dire che questi possano convertirsi e ritrovare una piena comunione con il Signore. Altro filo conduttore dell'interpretazione patristica, Elia modello di solitudine e di vita monastica. Elia insieme a Giovanni il Battista è unanimemente considerato come l'anticipatore biblico della vita monastica. Le ragioni che hanno indotto i padri a questa lettura possono essere diverse, cioè come mai Elia viene visto come il primo monaco della tradizione cristiana. Innanzitutto a motivo del suo celibato, in quanto nella scrittura non si fa cenno a sue eventuali mogli e figli, diversamente dalla maggior parte delle altre grandi figure dell'Antico Testamento, pensiamo ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, eccetera. Secondo elemento che ha indotto i padri ad una lettura monastica di Elia è il fatto che vive nel deserto, altro elemento tradizionale del mondo monastico. Perché è particolarmente obbediente a Dio, e sappiamo quanto il tema dell'obbedienza sia caro alla tradizione monastica, perché è dedito ad una vita di ascesi, perché vive in povertà, in sobrietà, è dedito a frequenti digiuni, tutti elementi ripresi dalla tradizione monastica. Oppure anche, questo è un elemento importante, esercita un ministero di paternità spirituale. Uno dei modelli più interessanti di paternità spirituale che noi abbiamo nell'Antico Testamento è proprio nel rapporto tra Elia ed Eliseo, e sappiamo quanto questo elemento sia centrale nella tradizione monastica. Una delle prime attestazioni della lettura monastica di Elia lo troviamo già in quello che possiamo considerare il manifesto del monachesimo cristiano, cioè la vita di Antonio scritta da Atanasio di Alessandria, dove Elia viene proposto come lo specchio del monaco. Dice Atanasio: Antonio ricordava anche le parole del profeta Elia che dice: è vivente il Signore alla cui presenza io sto. Primo Re 17:1. Osservava infatti che dicendo oggi, il profeta non misurava il tempo trascorso, ma come se ogni volta incominciasse, cercava ogni giorno di presentarsi a Dio così come bisogna comparire dinanzi a Lui con un cuore puro, pronto a obbedire alla sua volontà e a nessun altro. Diceva tra sé e sé: l'asceta deve imparare sempre a ordinare la propria vita guardando a quella del grande Elia come in uno specchio. Questa è la prima attestazione, ma anche la più importante, di questa rilettura monastica della figura di Elia, proprio perché ci viene da un testo che avrà un successo straordinario all'interno della tradizione cristiana monastica. Testo nato in Egitto, quindi, che racconta la vita del primo grande monaco, che poi sarà portato in Occidente, ben presto tradotto in latino, e diventerà, potremmo dire, la Magna Carta del monachesimo d'Oriente come anche d'Occidente. E lì Elia è lo specchio, cioè guardando a lui il monaco comprenderà ciò che gli è richiesto. O anche negli apoftegmi dei padri del deserto, Elia diventa modello della vita di Esichia, cioè della vita di solitudine. Leggiamo in uno di questi apoftegmi: un fratello chiese ad un anziano: qual è l'opera buona perché io la compia e viva in essa? L'anziano disse: è Dio che conosce ciò che è buono. Ma ho sentito che uno dei padri ha interrogato Abba Nisterò il Grande, l'amico di Abba Antonio, e gli ha chiesto: qual è l'opera buona perché io la compia? E questi gli ha detto: non sono forse uguali tutte le opere? La scrittura dice che Abramo era ospitale e Dio era con lui, Elia amava la quiete e Dio era con lui, Davide era umile e Dio era con lui. Quello che vedi che la tua anima vuole secondo Dio, fallo e custodisci il tuo cuore. Qui ciò che è interessante è vedere come Elia, in questa lista di opere meritevoli davanti a Dio, chi è? Elia è colui che ha vissuto nella quiete. Quindi l'opera per eccellenza è la sua vita di solitudine. Quindi non è più il grande profeta sterminatore degli idoli, ma è l'uomo del silenzio, è l'uomo della vita solitaria. E questo evidentemente in contesto monastico ha un valore fondamentale. E questa esperienza di solitudine che lo ha introdotto alla contemplazione di Dio, come ricorda ad esempio un testo attribuito a Basilio: tale fu Elia che fuggiva il tumulto degli uomini e si compiaceva di vivere nei deserti. Guarda Elia, dopo quanta anaforesi, quanta esichia, quanto sudore ha ottenuto di vedere Dio. Quindi chi è Elia in questa tradizione? Colui che ha vissuto l'anacoresi, quindi la solitudine, l'allontanamento dal mondo, l'esichia, e grazie a questo è pervenuto alla visione di Dio. Quindi quale modello migliore per il monaco di questa figura. Un altro filo rosso principale della lettura cristiana di Elia è quella di Elia come prefigurazione di Cristo. Il profeta è spesso proposto nella letteratura cristiana come tipos di Cristo, al pari di altre figure dell'Antico Testamento, e sono diversi i punti di contatto tra i due personaggi che i padri mettono in evidenza. Innanzitutto alcuni episodi delle rispettive biografie dai quali essi partono. Ad esempio il fatto che ambedue furono perseguitati dai potenti del loro tempo, Gesù dalle autorità religiose e politiche e anche Elia, il re Acab, Jezabel, eccetera. Oppure un altro tratto che i padri vedono come parallelo nelle due biografie è il fatto che ambedue diedero da mangiare a chi aveva fame. Quindi Elia, la vedova di Sarepta, episodio che viene letto come anticipazione della moltiplicazione dei pani da parte di Gesù. I padri però vedono in Elia anche una prefigurazione delle realtà costitutive della missione di Gesù: l'incarnazione, la resurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Quindi nella vicenda di Elia vedono una prefigurazione anche di quelli che sono i momenti fondamentali dell'esperienza di Gesù. Anche qui evidentemente, come noterete subito, si tratta di letture allegorico-simboliche, genere, come dire, interpretativo abbastanza diffuso nella letteratura patristica. Per l'incarnazione, ad esempio, si veda un testo di Gregorio di Nissa, il quale interpreta il rapimento di Elia su un carro di fuoco come figura della discesa di Cristo nella carne e del suo ritorno al cielo. Cito il testo di Gregorio. Dice: se si accoglie questo racconto nel modo che conviene, quindi l'ascensione di Elia, queste parole mostreranno una tipologia profetica, e qui il termine tecnico, atta a far accettare il mistero dell'incarnazione del Signore che si può vedere prefigurato in questo racconto. Come infatti il fuoco, la cui natura propria è di innalzare verso l'alto, scende verso la terra per effetto della potenza divina, mentre Elia, afferrato dal fuoco celeste, ritornato al suo moto ascensionale proprio e anch'egli innalzato, così la potenza dell'Altissimo, che è immateriale e senza forma, avendo preso la forma di uno schiavo e prendendo carne dalla Vergine, risale all'altezza che gli è propria e si trasforma in una natura divina e pura. Cioè questo fuoco che scende dal cielo per prendere lì e portarlo su è immagine, dice Gregorio, dell'altro movimento, quello che Gesù fa, cioè della natura divina che scende sulla terra, prende carne e poi risale. Analogamente Cirillo di Gerusalemme, che pure condivide questa lettura, sottolinea la superiorità di Cristo rispetto a Elia. Dice Cirillo: Elia fu assunto su un carro di fuoco, ben diversamente il Cristo ascese su carri che a migliaia e migliaia lo esaltavano. Se Elia fu assunto a oriente del Giordano, Cristo ascese a oriente del torrente Cedron. Se Elia salì in cielo, Gesù penetrò nel cielo. Se quello promise al suo discepolo il doppio del suo spirito, Cristo elargì ai suoi discepoli la grazia dello spirito. Vedete un tipico esempio di lettura tipologica. Quindi quello che Elia ha vissuto è quello che Cristo ha vissuto, dunque Elia anticipazione di Cristo, ma in Cirillo c'è questa sottolineatura che in Gesù quello che è accaduto è più eminente rispetto a quanto era accaduto a Elia. E ancora nella conclusione di quell'inno di su Elia di Romano il Melode che abbiamo già letto, La conclusione, ascoltiamo, dice, ecco, dice Romano, Elia mandato in cielo si rivelò immagine di eventi futuri. Il Tesbita fu sollevato su un carro di fuoco, secondo quanto dice la scrittura, mentre il Cristo fu innalzato tra le nuvole e le potestà. Quello dall'alto mandò la pelle di montone a Eliseo, mentre il Cristo mandò agli apostoli il Santo Paraclito. Anche qui una lettura tipologica, ma a partire da un elemento che c'è nel testo biblico, no? Il mantello che cosa prefigurava nel testo biblico? Lo spirito che Eliseo aveva chiesto. Eliseo aveva detto al maestro, prima che morisse, dammi il doppio, i due terzi, li sapete, c'è tutto un problema di traduzione, di per sé il testo ebraico dice il doppio. Poi, siccome a noi sembra un po' strano che uno chieda il doppio dello spirito del maestro, ci arrangiamo un po' con la traduzione. Comunque, quello che sia, chiede lo spirito. Elia risponde, se mi vedrai ascendere in cielo, vuol dire che sarai esaudito. E non solo lo vede ascendere, ma Elia gli manda, gli lascia il suo mantello. Quindi al centro c'è uno spirito, lo spirito del maestro. A partire da questo elemento, la lettura cristiana. Elia manda la pelle, il mantello, Gesù manda lo spirito paraclito. La centralità di questo episodio in relazione alla vita e al ministero di Cristo potrebbe essere dunque un'altra ragione della sua popolarità sia nella letteratura che nell'iconografia cristiana, cioè, come dicevo prima, il modello iconografico di Elia sul carro di fuoco che lascia il mantello ad Eliseo. La lettura cristologica di quell'evento forse è una delle ragioni che spiegano la popolarità del modello iconografico. Come dicevo, infatti, il rapimento in un carro di fuoco è certamente l'episodio della vita di Elia più popolare e più ricorrente. Ancora un altro filo rosso di questa lettura patristica, Elia e i sacramenti della Chiesa. Questo forse sembrerà ancora più strano della lettura cristologica. La lettura sacramentale. Altra lettura strettamente connessa a quella cristologica. I padri leggono, interpretano gli episodi della vita di Elia come tipoi dei misteri centrali della vita cristiana, vale a dire del battesimo e dell'Eucaristia. In chiave battesimale, ad esempio, sono letti in particolare tre episodi della biografia di Elia: il sacrificio sul Monte Carmelo, la traversata del Giordano, l'acqua che la vedova di Sarepta dà al profeta. Tre episodi nei quali evidentemente gioca un ruolo fondamentale l'acqua, elemento fondamentale anche del battesimo. Particolarmente originale è la lettura battesimale che in un'omelia pseudo-crisostomica, quindi attribuita a Crisostomo, ma probabilmente non sua, troviamo di quest'ultimo episodio. Leggiamo il testo, dice, questa vedova di Sarepta, di cui facciamo memoria, portava l'immagine della Chiesa. Tra l'altro interessante, una vedova pagana. Evidentemente in ambito cristiano questo si comprende, l'immagine della Chiesa, una pagana, ci sta benissimo, in quest'epoca almeno. Per questo il profeta è inviato da lei. Il profeta infatti, entrando nella casa della vedova, trovò davvero il deposito della nostra Chiesa, cioè le cose essenziali della Chiesa. Trovò dell'acqua, trovò dell'olio, trovò della farina, trovò due pezzi di legno. Se voi riprendete il testo biblico vedrete come ci sono tutti questi elementi. C'è l'acqua, c'è l'olio dell'orcio, c'è la farina della giara, ci sono due pezzi di legno. Quando la vedova dice sto andando a raccogliere due pezzi di legno per accendere il fuoco e fare la... eccetera. E continua questa omelia pseudo-crisostomica. Dell'acqua è il battesimo, dell'olio è l'unzione, della farina è il pane, pane eucaristico, due pezzi di legno è l'opera della croce. Vedete come tutti gli elementi, vedete, vedete, si tratta di una lettura allegorica, ma una lettura nella quale tutti gli elementi presenti nel testo vengono ripresi per comporre che cosa? Di questo episodio della vedova di Sarepta una immagine sacramentale. Quindi la vedova è la figura della Chiesa che contiene i sacramenti, il battesimo, l'Eucaristia e in più l'unzione e la croce. Quindi abbiamo tutto, diciamo, l'armamentario basilare dell'economia sacramentale cristiana. Nella vedova, una pagana, è raffigurata la Chiesa e i suoi misteri. Ancora un testo analogo che si allinea con questo genere di lettura è un inno sugli azimi di Efrem il Siro. Qui siamo in un altro genere letterario, non più nell'omelia ma nell'innografia. Dice Efrem: dalla giara e dall'orcio mangiò Elia, simbolo leggero, egli volò nell'aria. Non fu una figlia di Giacobbe a dare il simbolo, fu presa una figlia dei popoli, che ne mangiò Elia. Se dunque il simbolo del suo pane lo fece volare in quel modo, quanto più esso farà volare i popoli verso l'Eden. Quindi anche in Efrem, il medesimo episodio, la vedova di Sarepta, presa ad immagine della Chiesa, nella quale ci sono innanzitutto l'Eucaristia e l'acqua del battesimo, quindi l'economia sacramentale. Infine ancora un altro filo rosso, il ritorno di Elia alla fine dei tempi, che è un altro elemento spesso sviluppato nella letteratura patristica. Secondo una lettura tradizionale suggerita già dai Vangeli, Elia avrebbe preparato la via a Gesù nella persona di Giovanni il Battista. Ricorderete, il Battista è presentato nei Vangeli come il nuovo Elia, colui che tiene il posto di Elia nel preparare la via a Gesù. In tal modo si sarebbe adempiuta la profezia veterotestamentaria secondo la quale Elia doveva venire a preparare la via al Messia. Quindi se il Messia è Cristo, Elia chi è? È Giovanni il Battista. Questa è la letteratura che noi troviamo, la lettura che troviamo nel Nuovo Testamento. Ma questa lettura, interessante, non è condivisa da tutti i padri, o comunque è variamente articolata. Alcuni autori, da Origene per i greci e da Tertulliano per i latini, quindi siamo ai primissimi padri greci e latini, distinguono due precursori per due venute del Messia. Quindi non accettano passivamente, direi, l'equazione Battista-Elia, cioè come se il Battista fosse davvero l'Elia che doveva venire. Ma vedono due precursori per le due venute del Messia, la venuta nella carne e la venuta nella gloria. Il Battista ha preceduto il Messia nella debolezza e nella misericordia. Elia, di cui il Battista è figura, non è incarnazione, e qui c'è una piccola distinzione, lo precederà nella seconda venuta quando verrà a giudicare. E questo si accorda bene con il temperamento di Elia, Elia l'intransigente. Allora Elia è il precursore che si addice al Cristo giudice della fine dei tempi, non al Cristo misericordioso venuto nella carne. Il precursore del Cristo misericordioso è il Battista, figura di Elia. Ma Elia verrà come Elia, vero Elia diremmo, come precursore del seconda venuta del Messia, cioè quando il Messia verrà a giudicare la fine dei tempi. Elia, dunque, quello storico, deve ancora venire, dicono questi padri. Verrà alla fine dei tempi precedendo il Messia e compiendo un'opera di riconciliazione tra questi e il suo popolo, vale a dire Israele, che sarà dunque Elia a indurre a credere. Quindi Elia conserva un ruolo come precursore dell'ultima venuta, ma anche come colui che riconcilierà il popolo di Israele con il Messia e consentirà al popolo di Israele di accogliere il Messia. Giovanni Crisostomo elabora questo pensiero a partire dalla domanda che i discepoli rivolgono a Gesù in Matteo 17,10, quando gli dicono: perché gli scribi dicono che deve venire Elia?
e spiega il Crisostomo che Elia avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, non la prima, per la quale il precursore invece è Giovanni Battista. In quella seconda venuta, quella in cui Cristo si manifesterà come giudice, Elia indurrà il popolo di Israele al riconoscimento di Cristo e dunque alla loro riconciliazione con i propri figli. Ora, chi sono i figli? I figli sono i cristiani. E difatti il ministero del precursore è quello di riconciliare le generazioni, i padri con i figli con i padri. Dice il Crisostomo: il profeta indica il motivo per cui Elia verrà allora come precursore. Qual è il motivo? Egli verrà per persuadere i giudei a credere in Cristo, perché non periscano senza scampo quando il Signore verrà a giudicare. Proprio questo il Salvatore ricorda ora agli apostoli, dicendo che Elia verrà per rimettere a posto ogni cosa, per indurre cioè i giudei, che vivranno allora, a credere nel Messia. Di nuovo vi invito a notare l'esattezza del linguaggio del profeta. Malachia non dice che Elia riunirà il cuore dei figli ai loro padri, ma che ravvicinerà il cuore dei padri ai figli. Capite la finezza del discorso di Giovanni Crisostomo? Siccome i giudei sono i padri degli apostoli, il profeta sottolinea che Elia ravvicinerà alla dottrina e alla fede dei figli, cioè degli apostoli, il cuore dei padri, cioè la mente e il pensiero di Israele. Quindi la funzione di Elia è una funzione che non è stata ancora assolta, perché per Giovanni Crisostomo c'è una riconciliazione finale di cui Elia sarà l'artefice, che precede la venuta ultima e definitiva del Messia. Secondo questa corrente di pensiero, dunque, Elia tornerà alla fine dei tempi, e in questo suo ritorno, interessante, è spesso associato a un altro personaggio un po' meno noto dell'Antico Testamento, che è Enoch, questo patriarca così particolare. Perché è associato ad Enoch? Perché è l'altra figura veterotestamentaria che non ha conosciuto la morte. Elia viene appunto assunto in cielo, in quella forma, sul carro di fuoco. Invece di Enoch la Genesi dice che non fu più perché Dio lo aveva preso. Allora, a partire da questo elemento, i padri dicono: allora, alla fine dei tempi, in questo momento in cui ci sarà questa riconciliazione cosmica, i precursori saranno due, non uno, Elia e Enoch, ragione per cui questo Enoch avrà poi un grande sviluppo nella tradizione cristiana, e i libri attribuiti a lui, cioè il cosiddetto Pentateuco enochico, come anche lui come figura, che sarà particolarmente importante nella tradizione patristica. Dice Giovanni Damasceno: saranno inviati Enoch ed Elia il Tesbita, che convertiranno il cuore dei padri verso i figli, cioè il popolo di Israele, al Signore Gesù Cristo e al messaggio degli apostoli, e saranno tolti di mezzo invece l'anticristo. Quindi verrà il Cristo dal cielo nel modo in cui i santi apostoli lo videro salire al cielo. Quindi un altro elemento nel quale la figura di Elia viene ripresa di riflessione è questo dell'escatologia, cioè Elia come precursore della venuta ultima di Cristo, quella definitiva, quella ricapitolativa, insieme ad Enoch. E concludiamo. In questa carrellata di testi abbiamo avuto modo di osservare almeno alcuni aspetti della fecondità ermeneutica di cui il ciclo di Elia è stato oggetto in ambito cristiano. Come dicevo, nessuna figura veterotestamentaria ha conosciuto un'attenzione simile, e in questo ha giocato un ruolo significativo l'importanza riconosciuta alla figura del profeta in ambito monastico. Certamente l'ambito monastico è stato trainante in questa riflessione, in questi sviluppi così ricchi. Per i padri Elia è il profeta intransigente, che non ha paura di affrontare le ire dei potenti, rimproverando il re dei suoi misfatti. È il profeta intransigente nei confronti dell'idolatria, che sfida i falsi profeti, ma è anche, direi, e soprattutto l'uomo di Dio, che sa trasformare il suo zelo in passione per il suo Signore e che fa questo proprio nella solitudine del deserto. E forse questa è una delle ragioni anche per cui hanno fatto di questo profeta una delle immagini più eloquenti per il monaco. In fondo il monaco è questo infiammato che nel deserto deve un po' modellare la sua passione. E Elia è colui che si lascia modellare dal deserto, si lascia, diremmo, anche addolcire dal deserto, senza nulla togliere a quella passione, però quella passione la converte. Forse è questo il tratto di Elia che i monaci hanno sentito più prossimo alla loro esperienza, vale a dire quella di uomini ritiratisi nel deserto al fine di plasmare il proprio cuore, la propria passione, a volte anche violente, in passione d'amore. E vorrei concludere con un testo di Antonio il Grande, il padre dei monaci, che ci offre un ennesimo esempio di lettura allegorica, dove proprio uno dei passi più truculenti della vita di Elia diventa, debitamente interpretato, emblematico dell'opera del monaco e dell'opera spirituale che ogni credente è chiamato a realizzare. Dice Antonio in una delle sue lettere: «Figli miei diletti, vi supplico, non vi sia faticoso né gravoso l'amore vicendevole. Prendete questo corpo di cui siete rivestiti e fatene un altare. Su di esso deponete ogni vostro pensiero e alla presenza del Signore abbandonate ogni proposito malvagio. Innalzate a Dio le mani del vostro cuore, cioè lo spirito che agisce in voi, e supplicate Dio che vi faccia dono del suo grande fuoco invisibile, perché dal cielo discenda su di voi, consumi l'altare con tutto quanto è deposto sopra di esso, tutti i sacerdoti di Baal, i vostri nemici e le vostre opere malvagie. Abbiano timore e fuggano davanti a voi come davanti al profeta Elia. Allora vedrete sopra il mare come delle orme di un uomo che vi porterà una pioggia spirituale, la consolazione dello spirito paraclito». Qui vedete la scena, appunto, in cui Elia fa quel sacrificio così particolare, che vince, sfida i profeti di Baal, riletto in chiave spirituale. L'altare è il nostro corpo, ciò che deve essere consumato sono i nostri pensieri cattivi, eccetera, eccetera. L'altare da preparare è il corpo, ciò che deve essere bruciato sono i pensieri malvagi, il fuoco che scende a consumare lo Spirito Santo, i sacerdoti da Baal messi in fuga sono le opere malvagie. E la pioggia che segue, quella pioggia torrenziale che segue la siccità nel racconto biblico, che cos'è? È la consolazione dello Spirito. Dunque questa scena diventa un canovaccio per la vita cristiana. Una scena che poteva essere interpretata alla lettera, una scena di grande violenza, di zelo distruttore di questo profeta, che viene trasformata in questo genere di lettura tipicamente monastica in una scena invece in cui il monaco cristiano purifica se stesso cercando di orientare il suo cuore a Dio e di ottenere da Dio lo Spirito Santo.
Grazie.